balene per quella storia della luce. Dal grasso degli animali ricavavano un olio combustibile che poi diventava luce, dove la gente viveva, o pregava, o moriva. Luce, una merce molto preziosa. Per questo attraversavano il mondo e rischiavano la vita. E per questo una baleniera la potevi riconoscere di notte in mezzo al mare anche da lontanissimo. Sui mercantili qualunque la luce era un privilegio del capitano e ogni pezzo di candela era un tesoro. Ma sulle baleniere, quelli non avevano problemi, c'era luce per tutti. E in mezzo all'oceano passavano all'orizzonte nel buio e le vedevi e come? Le baleniere. Il modo in cui cacciavano pretendeva coraggio, abilità, forse anche un po' di follia. Avvistavano l'animale, si avvicinavano con la baleniera e poi scendevano in acqua su piccole lance a remi e a vela, barchette. Inseguivano la balena e quando erano a tiro scagliavano i ramponi. Il ferro si piantava nella carne dell'animale come un amo nella gola di un pesce. La lenza era una fune robusta, legata all'arpione e saldata all'altro capo sul fondo della lancia. Quando la balena sentiva il colpo, partiva veloce e furente. Loro davano lenza o accorciavano, mentre l'enorme animale li trascinava via per il mare aperto. Da lì in poi era una corsa spettacolare. Quelle barchette nella scia bianca della balena, nel risucchio della sua velocità, in mezzo alle onde e al sangue. Alla fine la balena si stancava, la colpivano ancora, sfinita si fermava, moriva. Girava su se stessa, rotolando su un fianco, come i pesci rossi nella fontana. Naturalmente la balena sarebbe bastato inabissarsi per mandare alla malora tutte le stupide barchette del mondo, ma di rado lo faceva. Le sarebbe accorsa astuzia per farlo, ma l'astuzia non è una virtù delle balene, a parte qualche raro caso, a parte il caso di Moby Dick, la balena bianca. Nessuno era riuscito a sconfiggerla. Se ne girava per gli oceani con una raccolta di arpioni sulla schiena. I marinai ne erano terrorizzati. Non era il suo amore, non era la sua forza che li terrorizzava, era la sua astuzia. Poca luce, giusto per vedersi, un mondo attutito intorno, una piccola voce che parla e racconta. È una distanza, guardate, è uno spazio, una distanza non in metri, una distanza mentale. Capite questa distanza? È la distanza da cui nasce Moby Dick. Un uomo che si ferma davanti a voi, vi dice il suo nome e incomincia a raccontare una storia. Un gesto molto, molto antico. Il suo nome è Ishmael. Lui ha l'autorità per raccontare una storia. Come qui in questo momento, lui è un sopravvissuto, è una figura tipica dell'autorità del narratore. Quello che è sopravvissuto a una tragedia. Lui poi è l'unico sopravvissuto a una tragedia. La stessa autorità che è data a me in questo momento, ad altri, per il solo fatto di essere su un palcoscenico. Sopravvissuti a un palcoscenico. Una storia può accadere. C'è uno che ascolta e uno che racconta. L'imprinting in genere che noi abbiamo nei confronti di questo libro parla di questa distanza. Vuol dire che è una storia che qualcuno sopravvissuto racconta. È un'origine quasi biografica del nostro rapporto col libro. A me fa abbastanza sorridere che quando si parla di Moby Dick, moltissime persone, soprattutto i maschi, perché problema con le donne è diverso, come avviene, soprattutto i maschi in genere dicono, oh, è stato il primo libro che ho letto quando avevo 12 anni, poi l'ho ripreso altre volte, e fa sorridere perché è come dire, come parlare dell'Everest, come dice, sì, ci sono salito una volta, per la prima volta avevo 11 anni, poi ci ho provato tante volte, sono più riuscito, strano. Perché leggevamo, adesso lo voglio dire, non leggevate Moby Dick, non leggevo Moby Dick, leggevamo dei libri che sfilavano via da Moby Dick questa distanza, il racconto di una storia, via tutto il resto. E questa è il primo sentire che noi abbiamo per questo libro, una gran bella storia. Voglio dirvi che questa distanza e questo sentimento fu anche la fondazione di questo libro per chi la scrisse, per Melville. Melville aveva navigato, era andato per mare, e aveva iniziato a scrivere per raccogliere le storie che aveva visto. E quando iniziò a scrivere Moby Dick, aveva in mente poco altro che esattamente questa distanza. E lo disse così bene proprio all'inizio, lui che non aveva il dono della sintesi praticamente mai, ma la prima frase la fece bella, limpida, netta. Con me Ishmael, chiamatemi Ismaele. Tre parole per dire semplicemente un uomo che si siede è una storia che parte. Era già abbastanza famoso lui in quel genere di letteratura. Pensavo di fare un altro di romanzi come ne aveva già fatti. Fu qualcosa d'altro che poi spalancò quel libro. Per dirvi, Acab. Per quel che noi sappiamo, Melville non ce l'aveva nemmeno in testa quando iniziò quel viaggio. Sì, aveva immaginato che su quella barca naturalmente un capitano ci doveva essere, ma Acab lui, l'enorme Acab, l'immane Acab, quello stava per sfasciare il libro, ma non era ancora nemmeno apparso. Stava arrivando da lontano. Uscito sconfitto dal duello con Moby Dick era il capitano Acab, uno dei migliori. La balena lo aveva sfigurato e gli aveva strappato via una gamba. L'aveva lasciato vivo e questo era il peggio. L'aveva segnato con il dolore e poi l'aveva lasciato andare. Lui era tornato a terra, spezzato, e se n'era stato in silenzio per tutto il tempo necessario a preparare un altro viaggio. E un'altra caccia. Si era rimesso in mare con l'unico ossessivo intento di ritrovare quella balena e finire il duello che avevano lasciato a metà. La sua nave si chiamava Pequod. La sua ciurma era fatta di una quarantina di balenieri che venivano da ogni parte del mondo. Sulla sua lancia si era scelto un pugno di uomini orientali, muti, selvaggi, misteriosi. Partirono la notte di Natale, uscendo controvento dal porto. Che idea folle cercare negli immensi mari una sola. Eppure Acab mai dubitò di trovarla, e quando ormai avanti nel viaggio la sua bussola impazzì, non ebbe paura. E quando si ruppe il sestante, lui lo gettò in mare, sotto gli occhi di tutti, per far capire a tutti che non si sarebbero persi, perché il suo dolore era la sua bussola, e il suo desiderio di vendetta era il cielo stellato in cui lui era in grado di leggere la via. Ogni tanto incrociavano altre baleniere, e Acab chiedeva. Eh sì, alcuni l'avevano vista Moby Dick, e tutti comunque ne avevano sentito parlare. Lui ascoltava e fiutava la preda. Una delle ultime navi che incrociarono si chiamava Rachele. Il suo capitano si chiamava Gardiner. Disse che il giorno precedente gli era apparsa dal nulla Moby Dick. Avevano calato le lance e l'avevano attaccata. E una delle lance era riuscita ad arpionarla. La balena bianca se l'era portata via lontano. Poi avevano visto un grande sbuffo di acqua e schiuma bianca laggiù. E poi più niente. Si erano messi a cercare quella lancia, ma nulla, sparita. Era calata la notte. E per tutta la notte l'avevano cercata. E adesso ancora vagavano nel mare aperto, cercando. Il capitano Gardiner disse che su quella lancia c'era suo figlio e che suo figlio aveva 12 anni. Così chiese ad Acab di aiutarlo nella ricerca. Si offerse anche di pagargli per 2 giorni il Pequod e usarlo per cercare il suo bambino. Anche voi avrete figli, no? Gli disse. Mi potete capire. Non potete non aiutarmi. I marinai intorno erano già pronti a cambiare rotta. Il codice del mare lo conoscevano tutti e sapevano benissimo cosa dovevano fare. Ma ecco cosa disse Acab. Esattamente. Capitano Gardiner, non voglio. Sto perdendo solo del tempo con voi. Addio. Dio vi protegga, amico, e possa io perdonare me stesso.